Sì, mica tanto. Voi sentite il microfono? No, è acceso, acceso. Adesso, ora mi raccomando. Va?
Sì.
Va bene. Adesso mi pare di sì, comincia a andare. Insomma, se non va, se non va. Lui è etichettato malettando. Signori, siamo arrivati all'ultimo incontro del ciclo Vitalità della Scrittura. È stato un insieme di incontri emozionanti, alcuni commoventi. Questo è un incontro epico. Ci vediamo con Nicolai Gidin e sono molto felice che abbia accettato il nostro invito di partecipare. E come è accaduto in un altro caso, ricordo per esempio l'incontro con Maiorino, nella locandina si parla di un romanzo, ma qualche domanda la faremo anche sul lavoro prossimo ad uscire. Allora, Nicolai Lidin, sapete che definizione trovate su internet? La chiamano una rockstar della narrativa. A me viene un po' da ridere, anche perché posso dirvi che conoscendolo non è affatto così. Non è un divo, non è nella sua natura l'esibizione, ma piuttosto la volontà di narrazione, la volontà di capire, la volontà, se possibile, là dove è possibile, di cambiare in meglio questo mondo che ogni tanto è di una fatica terrificante. Io ho come l'impressione, ma funziona il microfono?
No,
e continua a non funzionare, proprio oggi.
Adesso sto mettendo...
No, è tutto acceso. No, hanno sempre funzionato. Prova, ce la possiamo fare?
Adesso sì.
Un po' tempo, no? Vabbè, io vado, poi vedremo. Allora, abbiamo Nicolai e non racconterò niente delle cose che ha fatto perché è assolutamente noto. Ricordo soltanto che ovviamente è saltato alla ribalta con l'Educazione Siberiana, con la trasposizione del film, ma credo, poi Nicolai mi correggerà se sto dicendo una sciocchezza, che quel ciclo sia chiuso e che se ne sia aperto un altro. Allora, Nicolai, con Educazione Siberiana tu eri all'interno di che tipo di narrazione e a quale tipo di narrazione appartiene il Serpente di Dio e eventualmente, poi parleremo più avanti, il romanzo che hai appena finito di scrivere. Perché tu stesso hai parlato di fine di un periodo, inizio di un altro.
Buonasera, grazie per essere venuti.
Non si sente niente, ma cosa sta accadendo?
Buonanotte. Dopo tre io te la voce. Ecco. Ho detto che la voce bassa è in parte.
Provato?
Questa è la volta per Gigi che ci sta facendo dei trucchi.
È una delle, ecco, questo funziona, è una forma peggiore di tortura quando arriva il rumore potente di una vecchia funzionata.
L'Educazione Siberiana è stata, grazie per essere venuti e niente, sono contento di vedervi così numerosi. E grazie anche agli organizzatori per questa opportunità. L'Educazione Siberiana è stato un esordio, quindi è stato un libro non pensato come un libro, perché al momento della scrittura io non sapevo di essere uno scrittore e non sapevo come si scrive. Io ero consumatore di letteratura, l'ho letta molta, sono russo, noi russi siamo spesso noiosi e abbiamo questi romanzi infiniti. Sono due cose, sono infinite nel mondo, sapete, sono i romanzi dei classici russi e le canzoni da ballare brasiliane. Quindi io appartengo alla prima categoria e sono cresciuto quindi nel mondo dove si leggeva. Mio nonno spesso mi picchiava per impedire di guardare la TV, e spegnendo TV mi buttava addosso un libro e diceva leggerlo, insomma, combatti la tua ignoranza, dicevo sempre. Allora io così ho letto e così in mia testa è entrato un modo di narrare legato soprattutto ai nostri classici russi. E poi ovviamente, essendo un bambino siberiano di una famiglia siberiana, sono cresciuto con nonni che raccontavano le fiabe. Quindi un'altra forma che è presente nella mia scrittura è questa apertura di tante porte, perché le fiabe siberiane, non so se le avete mai letto, io quest'anno scriverò un libro di fiabe siberiane, si chiama Fiabe fuori legge, perché le fiabe siberiane sono quelle che i delinquenti raccontano ai propri figli mentre quelli si addormentano. E allora sono infiniti, perché si aprono tante porte e non si capisce dove hai cominciato e non saprai dove finirà. E come le scatole cinesi, come Matrioska. E allora la mia scrittura è questa, l'educazione siberiana era un po' questa, erano tante porte aperte, tante storie, tanti personaggi. Inizialmente, quando io l'avevo scritto, era un libro molto grande, io adesso non mi ricordo, ma si aggirava di attorno a 700 pagine di testo mio scritto. Poi immaginate, gli editori sono impazziti. Allora abbiamo dovuto cancellare metà dei personaggi, creare di 10 personaggi uno, ma nonostante questo ho scritto in 2 mesi. Credo che quel tipo di narrazione era più ingenuo, più semplice e anche più mio, naturale, che mia madre è venuto scrivendo un libro. Dopo io, siccome sono entrato comunque anche nella fase psichiatrica dello scrittore, perché essere scrittore è sempre purtroppo è una situazione legata anche alla psichiatria, alla medicina, perché quando tu ti svegli alle 3 del mattino perché nel tuo sogno tu hai visto che questa è una soluzione di quel pezzo che ti stava torturando gli ultimi 2 giorni, allora tu accendi la luce, la tua fidanzata ti insulta e tu cerchi il computer, lo apri e cominci a scrivere questa cosa. Questa è una cosa, insomma, patologica. E io sono entrato in questa fase e mi sono ricoperto di tante cose, di tante meccanicità letterarie che ovviamente mi hanno portato a un altro livello. Non dico che sono cose negative, sono cose dei quali io sono i tocchi del mestiere dei quali io vado fiero, però quel primo racconto, quella prima narrazione era quasi di educazione siberiana, che era quasi un racconto che un ragazzo di strada fa a un suo migliore amico, un racconto divertente, bello, senza nessuna voglia, senza nessuna pretesa, perché io quando ho scritto questo libro, sinceramente, facevo altro e speravo che venderà per una coppia e basta, finita lì.
Non è andato esattamente così,
no.
E quindi hai scritto senza sapere ancora di essere uno scrittore, poi hai capito di essere uno scrittore. E buffo il modo con cui hai accennato a questo mutamento, sono entrato nella fase psichiatrica. In realtà no, è una fase normale creativa, quella in cui non esiste la sera vado a letto e la mattina mi sveglio. Tutti i momenti sono giusti, no? In questa seconda fase mi pare che alla narrazione pura del sé, cioè di te, hai sostituito altri parametri. Io racconto, ma non racconto per raccontare me, io racconto delle storie che...
Sì, sai, una bella frase di Dostoevsky che mi piaceva sempre, Dostoevsky è il nostro scrittore russo.
Credo che forse l'abbiamo già sentito nominare.
No, lo dico, sono capitate le persone, non voglio giocare con l'intelligenza.
No,
le persone, però sempre meglio precisare. No, perché poi ho scoperto a Roma, no, adesso vi dico perché, perché a Roma in un simposio io ho parlato di Dostoevsky e a Roma c'è un bar che si chiama Dostoevsky. Allora c'era un ragazzo che si è detto, ma io non so, so se posso dire una cosa. No, questo bar, tutti dei paro, no, insomma, a Roma hanno dedicato un bar al nostro grande filosofo e scrittore. Niente, Dostoevsky diceva che un vero scrittore tinge la penna nel proprio sangue. Quindi io credo che questo modo di pensare, di parlare, di raccontare, cioè tingere la penna nel proprio sangue, presente sempre in un vero narratore. Io posso non raccontare la mia storia, non posso, posso parlare nel libro di una persona autoriferita che si chiama come me, oppure che mi somiglia, come ad esempio è successo nella Depressione Siberiana, e passo al Serpente di Dio, che è un romanzo totalmente costruito, con personaggi tutti costruiti, quindi una situazione quasi finta, quasi fiabesca, perché io non parlo di un territorio concreto, io parlo di Caucaso in generale. Caucaso, come sapete, è enorme, c'è Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan, poi c'è Cecenia, Kabardino-Balkaria, Ossetia del Sud, Ossetia del Nord e così avanti. Georgia, Armenia, tutto quello è capo. Io invece parlo in grande linea e racconto la storia di due personaggi inventati che però fanno parte di me. E la storia che io racconto è una storia che in qualche modo ho vissuto, che si basa sulle cose che ho conosciuto nel momento di esperienza. Credo le più brutte esperienze che ho fatto nella mia vita è questa di esperienza della guerra cecena del 98-2000, e essendo lì ho conosciuto le persone che, nonostante il terrore, le drammi della guerra, non hanno cambiato il loro modo di essere e sono rimasti immuni a quella follia che di solito colpisce tutti quando la gente si contamina con odio, violenza. E una di quelle situazioni era legata proprio a questa tradizione di cui io parlo nel libro. Per cui io volevo raccontare questa tradizione, ma l'ho raccontata attraverso una storia inventata. Questi due personaggi, questi due ragazzi, che ho abbinato tutto con piccole cose locali.
Pochi istanti fa, così conversando in attesa che passasse il quarto d'ora accademico, canonico, siamo entrati in un argomento spinoso, doloroso e che non ha un confine o un limite, il problema c'è in mano, pochi istanti fa. La coppia protagonista, perché poi è la più forte paradossalmente nel romanzo, Constantine e Hassan probabilmente si muovono in un ambito che può essere definito del male. E poi c'è un'altra coppia di ragazzini, e vuoi continuare sulla narrazione, che si collocano agli antipodi.
Sì.
L'età dell'innocenza ancora, no?
Ma...
E l'innocenza non della non conoscenza, hanno già cominciato a conoscere il male, ma forse sono rimasti ancora, quando cominci la narrazione, immuni?
Ecco, io credo nell'immunità del male. Sono russo e noi russi siamo molto... c'è una parola, impallinati, una parola che spesso usa il mio barbiere, che io non faccio la barba, però una persona che...
Impallinati. Vediamo di tradurre impallinati, perché non riesco a capire esattamente...
Impallinati, fissati. E dice impallinati. Noi siamo fissati, russi, con la fisica quantistica. Siamo persone molto religiose, ma la nostra fede in Dio ha una forte componente scientifica, perché noi siamo come gli ebrei, siamo il popolo che ama il Dio, però sempre vuole tirarlo per la barba e contare quanti peli ha. E anche perché noi siamo forti, cioè noi abbiamo una forte vena ebraica, io sono un bisnonno ebraico, infatti per gli ebrei sono ebreo, perché dalla linea materna sono
sì, certo.
E la fisica quantistica a livello proprio base prevede l'esistenza di una materia che noi possiamo chiamare il male. E io credo che esiste, perché io l'ho sentita diverse volte in guerra, nelle situazioni difficili, lo senti con la pancia, lo senti qua. E questa cosa ti cambia, questa cosa ti corrode, poi più tempo passi lì, si accendono tutte le cose che fanno parte del bagaglio di questo male, quindi invidia, odio, violenza, il piacere del dolore di qualcuno. Questa è una cosa più terribile, però spesso in guerra tanti si corrompono con questo momento di piacere, di quasi una tossicodipendenza, quando vedono un altro essere vivente soffrire. Mi ricordo tante cose brutte che potrei raccontare fino a stasera, tornate a casa con le lacrime sugli occhi, però è una cosa bruttissima, ma anche allo stesso tempo significativa, perché mi spiega che il male non ha un perché, è veramente un'entità. Non potete spiegare il suo perché, lui esiste e basta. Allora c'era questo ragazzo da noi, nel nostro reparto, che abbiamo visto dopo un po' di tempo che fa parte del nostro reparto, dopo le operazioni, sta vicino ai cadaveri, fa qualcosa, non si capiva cosa sta facendo. Allora una volta mi arriva un amico e mi fa: senti, ma tu hai visto quello che cosa fa? No, sinceramente non li guardo, perché quando tutto è finito, quando è finita la battaglia, ancora c'è adrenalina, si tremano le ginocchia, i gomiti, quindi hai ancora questa adrenalina che ti porta come se tu non cammini, ma vai con, non so, una corrente d'aria, di energia che ti porta avanti, quindi sei un po' drogato, non capisci niente, quindi piccole cose non le noti, ti dico no, sinceramente non guardo cosa può fare, da noi il massimo dolore che si faceva, qualcuno si fermava a prendere qualcosa, se le scarpe se erano buone, un Dio ha le scarpe rotte, se cambia, o anche altre cose. E lui dice: no, guarda, questo qua di cavalier gli occhi con il dito. E dico: scusa? Dico: sì, vedo che questo amico è preoccupato. Dice: no, guarda, questo è un pazzo. Questo qua arriva a un cadavere e poi niente, mette il dito nell'occhio e lo cava via. Dico: ma non ci credo. Io vado e quello lì, guarda, seduto. Io lo ricordo adesso, questo per me è un demone proprio, cioè se può esistere una figura demoniaca posseduta a livello di religione, delle immagini, io vedo quella persona lì. Lui aveva gli occhi totalmente persi, la faccia bianca, era seduto rannicchiato sopra questo cadavere, che cavava via gli occhi e aveva le labbra tremolanti, gli faceva piacere. Cristo Santo, siamo andati a denunciare al capitano, perché da noi nel gruppo, quando uno va fuori di testa in guerra, bisogna subito allontanarlo, togliere le armi, perché capitavano dei casi quando la gente si ammazzava i compagni, oppure si buttava le bombe a mano sotto i piedi e moriva tanta gente. Quindi andiamo dal capitano, il capitano lo chiama, lui arriva tranquillo, tutto presente, cosciente. Capitano fa: ma senti, ma cosa stai facendo? Per niente. Ma guarda le tue mani, guarda le mani, sangue, sì. Perché se no stai cavando gli occhi della faccia dei cadaveri. Lui fa sì. E Cristo è, e noi tutti nella tenda capiamo che questo qua è veramente matto. Perché è veramente possibile. Lui guarda, il capitano fa, ma perché lo fai? E lui fa, non so, mi piace il senso. Cristo santo, io dopo questa cosa qua sono uscito fuori, avevo sudore e freddo. Ho detto, ma speriamo che lo portano via, se no io prima primo combattimento lo ammazzo questo qua. E io ho paura di lui. E allora lì, stando vicino a lui, mi ricordo questa di aver percepito proprio qua questa energia forte e potente del male vero. Perché questa è stata una persona che si vede al suo livello molecolare, non lo so, è stata contaminata da questa cosa. Dall'altro canto ho notato in guerra tante persone contrarie, come ti dicevo prima, che non si contaminano con il male, ma che portano qualcosa di qualche luce, qualcosa di buono, e contaminano gli altri, quindi aiutano a sopravvivere gli altri. È un classico compagno di tua squadra che non lo senti mai parlare, non dà mai fastidio, cammina in mezzo alle montagne sotto pioggia, porta addosso tanto peso, ma in un secondo lui si gira e ti sorride e ti sembra che addosso ti è scesa una doccia di, non so, di vitamine, qualcosa che ti tira su, non so, gli angeli dal cielo ti tirano per le braghe. E queste persone le ho conosciute, queste sono persone più rare, sono molto di meno di quelli che si lasciano, si abbandonano al male, però ci sono e sono molto preziosi in queste situazioni. Così nel mio libro Hassan e Constantine sono due persone colpite da questa energia potente del male che li sta divorando, loro finiranno male entrambi proprio per questo, perché la fregatura del male, la fregatura di questa energia malefica è che è distruttiva, è come un cancro, lei cresce per uccidere, e quindi più male tu fai, più male ti torna, come è scritto nel Vangelo. E loro non hanno una vita infinita, loro muoiono tutti, infatti tutti quelli che nella guerra che io ricordo che erano più cattivi, sono tutti morti, o sono morti in guerra, o poi sono morti tornando a casa, impiccandosi, sparandosi in testa, di overdose di droga, perché andavano veloci in moto, cioè, perché non potevano più controllare quel male che hanno portato via da lì, lo hanno allontanato da questo enorme cupolo energetico, perché la guerra è come un enorme cupolo energetico, tu lo senti arrivando, tu parti da casa, come ti dicevo, io mi ricordo che partivo da casa, avevo pensieri di fiume, di pesce, avevo pensieri di una ragazza di 18 anni, e man mano che mi stavo avvicinando a questo posto, mi sentivo dentro crescere un'ansia, e arrivavano dei pensieri più negativi, e poi quando ho fatto questa la macchina ci hanno portato vicino alla prima linea, lì ci senti tremare dentro da questa energia distruttiva. Quindi queste due persone sono rovinate in questo modo e loro sono destinate a morire. Invece gli altri due sono quelli che portano la luce, sono quelli che non credo per l'ingenuità, ma io li volevo...
No, ma non parlavo di ingenuità, parlavo di innocenza, di quella sorta di...
Forse questa innocenza, questa energia positiva...
Restare, tra virgolette, buoni.
Sì, loro cercano di fare di tutto per non farsi distruggere dalla guerra, e li aiuta molto la loro amicizia, perché amicizia è una cosa molto importante, spesso noi, oggi è un contesto... strano amicizia, perché nell'epoca di Facebook siamo tutti amici, però poi non ci conosciamo, a volte non sappiamo con chi confidarsi, anche delle cose stupide. Questa è un'epoca di enorme solitudine, credo, la nostra.
Forse no.
Si dice?
Forse no. Allora,
non è vero che è così pessimista. Quando ha iniziato a parlare, l'avete sentito, adesso dell'amicizia ne ha iniziato a parlare come se fosse la cosa che può salvare il mondo. E tutto sommato può essere così.
Secondo me sì, è quello che dovrebbe salvare il mondo. Infatti nel mio libro è sì, quello che salva.
Esattamente. Allora, veniamo un attimo al libro. Qui ho ancora delle fotocopie per chi non le avesse. Va bene. Poi semmai ne ho ancora spazio in maniera disordinata come il mio solito. Allora, se mi permetti, adesso facciamo un canto e contro canto, dico delle cose poi. Il romanzo, Il serpente di Dio, si apre, a te te l'ho fatta colorata, si apre e si chiude su due paginette, per così dire, gnomiche. E l'attacco della prima pagina, esattamente come la chiusura, ha un respiro potentemente epico. In tempi molto lontani, ha detto, scriverò un libro di fiabe. Tanto e tanto tempo fa, come iniziano le fiabe, in tempi molto lontani ha un attacco tra, per così dire, il fiabesco, tra le montagne del Caucaso, passava una frontiera che divideva due grandi imperi, due mondi che seguivano due religioni. Giuro che è l'attacco di una fiaba. No, comunque la fiaba rientra ovviamente in una misura etica. Bene, c'era un villaggio in cui musulmani e cristiani convivevano amorevolmente, come deve essere e come è facile che possa accadere se questo male, questo cancro che divora, non creasse condizioni diverse. Non sto a leggere tutta la pagina, ma al penultimo capoverso, per questo alcuni anziani, uomini saggi di entrambe la comunità, decisero di stringere un patto che doveva garantire alla gente la convivenza pacifica nei villaggi. Le comunità di cristiani e musulmani avrebbero dovuto scambiarsi ciò che avevano di più sacro e custodirlo con rispetto e fervore. I vecchi credevano che in questo modo si sarebbe evitato che la fiamma della fede si trasformasse in un incendio spaventoso. Qui già la tenta, vedete, dalla scrittura, la tenta del grande scrittore, c'è tutta la fiamma della fede si trasformasse in un incendio spaventoso. Immagine bellissima. Tu non sempre hai dato, anzi, tu dici io sono religioso, ma sei anche molto critico nei confronti di chi utilizza la religione per scopi che non sono davvero né amorevoli né di pacifica convivenza o altro. È così?
Sì, forse qua anche la questione proprio di linguistica. Io credo di, non credo, io sono sicuro di essere una persona di fede e mi riconosco nella cultura della religione cristiana ortodossa e anche cristiana cattolica. Poi mi sono capitate varie situazioni nel mondo, mi ricordo che so, nella stessa Cecenia, in un villaggio mezzo distrutto, un giorno mi sono sentito così male e mi sono trovato a camminare per questa città praticamente non esistente e poi ho visto una moschea, allora sono entrato dentro, pensavo che non fosse nessuno, è vuota, abbandonata. Invece ho trovato un vecchio imam e due personaggi con lui. Allora io volevo niente, mettermi lì seduto un attimo a riflettere, però quando li ho visti sono ritirato indietro e ho detto no, aspetta, dove vai? Cosa stai cercando? Dico, no, guarda, io volevo niente, stare un po' ascoltare così, un po' di silenzio. Volevo pregare, ma magari anche pregare. Allora entri, no, io non sono musulmano, io sono cristiano. Perché guarda, casa di Dio è uguale per tutti. E per me è più prezioso che un cristiano viene a pregare nella mia moschea che mille musulmani che lo fanno perché lo devono fare. Se tu lo fai con cuore, vieni qua, se non so sapere. Io mi ricordo in questo momento. Ero lì comprare un fucile, ho trovato la persona che è andata lì a ammazzarla, insomma. apparteneva allo stesso esercito che 6 ore prima gli buttava le bombe sulla testa. Ci buttava sui terroristi perché poi i ciceni tutti sono finiti in mezzo, lì c'è stato un macello enorme. E quindi io credo di essere una persona di fede. E invece critico le strutture, perché io credo che la struttura, quando è applicata a un qualcosa che è legato al sentimento, è nociva, cioè uccide qualsiasi sentimento, amore, cioè amore che insegnava Cristo non può essere rappresentato da un cardinale. Per quanto tanto rispetto ai tanti bravi cardinali, ma Cristo Santo, cioè io credo che Gesù l'abbia preso a schiaffi con amore
o a pedate, non so.
Sì. Comunque questo ti meno la mia idea della religione. Io credo che la struttura e la speculazione delle idee e la morte di qualsiasi virtù, di qualsiasi bella idea, di qualsiasi bella cosa che può essere portata in questo mondo delle persone oneste, come era Cristo, come erano gli altri illuminati, buoni, con cuore aperto, che poi se erano figli di Dio, non lo so, queste sono le piccole cose, ai quali noi crediamo, ognuno crede per come gli consente la propria cultura, no? Gli indiani credono nel Dio Manitou, gli altri nel Buddha, musulmani in Allah, e io credo in Gesù Cristo, ma alla fine sono sicuro che quando ci troviamo a mangiare insieme alla stessa tavola ci troveremo d'accordo.
Sì, e ci imboccheremo reciprocamente. Non so se la conosci, c'è una storia che è stata ritrovata da non molti decenni in un vecchio manoscritto tedesco che racconta di come l'inferno e il paradiso siano assolutamente uguali. Allora uno muore, viene accompagnato davanti al portone e chiede: questo che cos'è? Questo è l'inferno. Entra e vede una tavola lunghissima come questa con le persone che sono sedute da una parte e dall'altra. E tutti strillano, strepitano, urlano, piangono. E questo è l'inferno. E come mai è l'inferno? Beh, te lo spiego dopo. Vanno nella porta accanto e c'è la stessa tavola con le stesse persone sedute di qua e di là, e tutti ridono, cantano, sorridono, fanno gesti affettuosi. Ma non era uguale all'inferno? Chiede una persona appena morta. Dice: ma che differenza c'è? Beh, vedi, adesso te ne accorgerai. Si avvicina il momento del pranzo e nell'inferno hanno tutti cucchiai lunghi, ma ce li hanno anche in paradiso. Cosa fanno con i cucchiai lunghi? Se li danno in testa l'uno con l'altro e non riescono a mangiare perché il cucchiaio è troppo lungo e non possono prenderlo vicino, devono prenderlo in cima al manico e non riescono a mangiare né loro né gli altri. Nel paradiso qual è la differenza? Che si imboccano a vicenda. Il manico del cucchiaio è lungo tanto quanto il tavolo, si possono imboccare, tutti mangiano e sono felici. Proprio questa amorevolezza, questa capacità di ascoltare l'altro: tu hai bisogno, io ho una cosa che posso darti, te la do, e di ritorno mi arriva qualcosa di costruttivo e non distruttivo, come dicevi tu. Allora, adesso andiamo avanti su 2 livelli diversi, uno più squisitamente contenutistico, ma saltabecchiamo destra e sinistra, tanto i nostri incontri vanno sempre così, e uno più squisitamente narrativo e formale. E vorrei partire dalla seconda pagina, dove è quella, la fotocopia che riporta il capitolo primo, e dall'esercito, e siamo a livello contenutistico. Il denaro non rappresenta altro che una nuova forma di schiavitù impersonale al posto dell'antica schiavitù personale. Tolstoj. Sappiamo che è un settore e non è un bar, anche se ci sono tanti. Anche la via a Milano. Va bene, ora l'Ubs è gioco a parte. È proprio il denaro, la smania di accumulare denaro, che distrugge i due protagonisti, Hassan e Constantin, no? Perché attraverso strade sbagliate, per la droga.
Sì, il denaro è comunque è quella cosa materiale sul quale si concentra una persona di solito colpita dal male.
Sì.
E quindi nel mio libro in tutte le scremate nella vita, quello che ho visto, ho vissuto, il denaro è stato sempre, cioè la voglia pazza di denaro, io non sono contro quelle banconote, no, anche altro, però il modo di usare il criterio che applichiamo quando trattiamo queste cose. Ci sono persone che purtroppo si lasciano governare da questi pezzi di carta e loro diventa una malattia. Ricordate tutti, no? Signore Danelli, il mio tesoro, questa roba qua. Io avevo un amico carissimo, con cui siamo cresciuti insieme al fiume, era una persona normale, girava senza scarpe come tutti noi, fino a 12 anni non aveva neanche un paio di scarpe. Lui improvvisamente a 16 anni decide di diventare straricco e lo afferma a tutti, lui va a tutti, diceva io ho deciso di diventare ricco, adesso prendo un biglietto per treno, vado in San Pietroburgo e niente, mi metto a realizzare il mio sogno. Dopo 2 anni lui è diventato molto ricco perché ha cominciato a lavorare nello spaccio di droga, arrivato da uno spacciatore di strada, arrivato a essere quello che portava la droga dal posto dove la producono, cioè lui andava fino ad Afghanistan e poi la portava in San Pietroburgo e ne aveva laboratorio da tagliare, quindi guadagnava un sacco di soldi. Voi, per fare il calcolo, se qualcuno di voi bravo in matematica, un mattone, un chilo di eroina comprato in Afghanistan all'epoca costava 5-6 mila dollari, portato in San Pietroburgo, tagliato da un mattone, quindi da un chilo diventavano 6 quando lo tagliavano in laboratorio, un grammo costava 90 dollari. Di questa roba, cioè, immaginate, fate due calcoli, ma con un chilo di eroina, quanto un ragazzo di 16-17 anni, lui è arrivato senza patente, con una macchina, senza patente, aveva sul sedile davanti una scatola così, piena di soldi, ogni volta quando lo fermavano alla polizia, lo tirava fuori i soldi e li davano, perché lui voleva arrivare nel proprio paese con la macchina, non avendo patente, perché non aveva ancora età. E poi l'hanno ammazzato. Comunque la parte negativa purtroppo di questa voglia di ricchezza è anche traffico di droga, è una situazione molto brutta, prima che ti ammazzano. E quindi il denaro uccide, veramente, la voglia pazza di denaro uccide, trasforma le persone.
Sì, ma più profondamente basta fare riferimento al tipo di economia capitalistica in cui viviamo e alle balle che ti raccontano. Compra questo perché sarai felice, compra quest'altro perché allora sarai il signore del mondo. E poi ti ritrovi o a giocarti o niente, solo infelice, perché in realtà, questo l'abbiamo detto più di una volta, no? Nei nostri incontri, la vera felicità sta in altre cose, parte da dentro di noi e basta, niente. La felicità è a costo zero, una musica, una poesia, una stretta di mano.
Si sostituiscono con qualcosa che devi per forza comprare. Sì.
Allora, restando sempre vicini ai nostri due personaggi, ai due protagonisti, diciamo, negativi della storia, a pagina 59 di nuovo non leggeremo tutto perché il tempo non c'è. Ho trovato di straordinario interesse la visione che Hassan ha di se stesso. Hassan era convinto che la bestia dentro di lui, dentro di lui, quell'enorme animale rabbioso e indomabile, fosse necessario per la sua esistenza. Si sentiva un progetto divino, un protagonista importante della storia del mondo. La sua parte umana non si era spenta, al contrario, credeva che si fosse salvata proprio grazie a quell'animale, perché se in molte situazioni di pericolo la bestia non fosse saltata fuori, lui non sarebbe sopravvissuto. Si sentiva forte e audace perché era riuscito a scoprire se stesso, aveva trovato il modo di realizzarsi e diventare qualcuno, anche se quel qualcuno per gran parte della sua vita era posseduto dallo spirito di un animale feroce, quello spirito che sentivo di cui parlavi. Alcuni uomini, ecco, e adesso la visione si amplia, alcuni uomini nascono per dettare regole, altri per comprenderle. Altri ancora non accettano nessuna regola esistente perché non accettano limiti. Per questo sono sempre assetati di potere, per governare e non essere governati, e soprattutto per sfuggire a ogni regola. Negli anni Hassan aveva scoperto di essere uno di loro. Questa narrazione riguarda il personaggio di Hassan, ma è direi una sorta di regola assolutamente generale. Ci sono delle persone che non accettano regole. Perché, secondo te? Dovuta a che cosa? Legato a un DNA? È possibile vivere senza regole? Sicuramente no.
Sono regole diverse. A me le piacciono alcune regole.
Alcune no.
Le altre mi piacciono e sono anche comode. È importante quando la mia libertà di scegliere le mie regole non nuoce le libertà primarie di qualcun altro. E se io sono un Berlusconi di turno che pur di poter diventare sempre più ricco e potente devo schiacciare un pezzo della mia società, sacrificare i posti di lavoro o qualcosa, io sono una persona malvagia. Io sono una persona che distrugge,
non posso che condividere.
Distrugge questo mondo, e quindi in questo caso trovare me, una persona così malvagia, al potere che detta le regole alle altre, è come niente, come un lupo che pascola le pecore e prima o poi lo mangerà tutto. Io credo che nel mondo ci sono varie persone diverse, ma comunque adesso mi ricordo quanti siamo gruppi psicologici, perché sono tutti questi studi. La mia fidanzata sa bene queste cose, che intanto tira fuori la statistica, della quale io sono purtroppo debole. Però credo nel personale molto dipende anche dalla nostra crescita, da quello che ci hanno trasmesso i genitori, dall'ambiente, dalla cultura, anche dei casi. Io avevo sempre la cosa della vita nel nostro quartiere, immaginate, c'erano ragazzi. Lui quando era piccolo gli piaceva andare a spiare la spiaggia femminile, si chiamava, dove nuotavano le femmine, di solito di notte nuotavano nude. Allora lui andava lì, se ti beccavano si poteva veramente tornare a casa con le gambe rotte, per cui era una cosa molto rischiosa. Lui andava lì a fare questa cosa, nel quartiere era un mezzo nessuno, così. La gente lo prendeva un po' in giro, noi ragazzi con lui eravamo a volte anche un po' cattivi, proprio perché non avevo la stoffa di un ragazzo strano e non era degno, non aveva dignità, ecco, e non volevo imparare le regole. La regola, ad esempio, di non andare a spiare le donne, non lo capivo, cioè lui la bellezza non so finita, oppure questa voglia di andare contro, erano più forti. Lui dopo, io sono tornato nel mio paese nel 2009 e ho scoperto che lui era diventato il vice capo della polizia. No. Ed era una persona di tale antipatia che esercitava un potere talmente corrotto, e tutti raccontavano i nostri corteri, dicevano: ma ti ricordi quella mesa? Sì, Cristo santo, ma adesso prende mazzette da qua, da là, e va in pasto ovunque, con politici, con droga, prostituzione, fa schifo. Io infatti io quando l'ho incontrato al mercato, lui mi è sembrato questo uniforme da poliziotto, tutto paffuto perché mangia tanto, beve tanta birra, e quindi si è un po' ingrassato, però giovane, insomma, la mia età, con questo uniforme mi è sembrato una caricatura, non poteva essere una persona
grottesca,
sì, una caricatura. Io quando l'ho visto e gli ho parlato due secondi, subito ho capito che lui è uno di questi personaggi. Lui è andato in polizia per dettare le regole alle altre, agli altri, perché lui stesso non segue le regole. E quindi lui si trovava in una posizione perfetta. Tasche piene di soldi, la droga. La prima cosa che mi ha, ovviamente, perché ha voluto far vedere che lui è un grande, non siamo visti da tanto tempo, ah, come sta l'Italia, allora è così bello come ti fa, ah sì, anche se ne frega, ma qua vieni, vieni. E mi ha fatto una pista così di cocaina, io scusa, ma... No, tira, tira, no, no, vabbè, io una volta ho fumato mezzo sigaretta e mio papà mi ha fatto mangiare 4 pacchi. Io solo bevo queste cose, posso bere un bicchiere di vino, ma niente sostanza. E quindi questa è una persona, per dire, insomma, classico esempio.
Lin ha una straordinaria capacità di costruire questi personaggi, che ho detto fin dall'inizio, sono tutti inventati e tutti costruiti. Siamo nell'ambito della costruzione letteraria. Vorrei ricordare che un personaggio è tanto più riuscito, ovviamente, lo sappiamo tutti, quanto più è universale. Hassan, non so, forse il personaggio su cui mi sono soffermata di più è probabilmente è risultato, per quello che capisco io lettore, il più intrigante anche per te, no? Molto più del suo compagno, amico, nemico. Hassan è accennato prima a usare, cioè, ha fatto riferimento a un personaggio storico che è nostro, che conosciamo benissimo, ma la tipologia di quel personaggio è davvero universale. Hassan è colui che crede, a un certo punto si autoconvince di essere un prescelto di Allah. Se io sono qua, sono mandato dal profeta e quindi ho un ruolo, e diventa paradossalmente nella sua mente contatta un ruolo positivo. Ma questo accade, e tu hai citato il signor B, io posso citare, potrei citare un altro signor B americano, tale Bush, così, insomma, la tipologia è assolutamente, cito questi due, ma santo cielo, non sono certamente soli. Così come non è unico il personaggio di cui stavi parlando tu, e non è infrequente che proprio nei ranghi di potere si collochino quelle persone che impongono le regole agli altri perché non sanno rispettarle se stesse. Questa è, diciamo, quello posto. Sì, verità assoluta. Ma voi poi del livello narrativo parliamo per qualche minuto. Arriviamo velocemente alla fine del romanzo. Il male non ha prevalso, è così? Ma almeno no, non del tutto, in parte sì, purtroppo.
Io credo che il male in realtà non può prevalere mai, perché comunque è sempre il male è come una sostanza che ha una carica molto potente, però limitata in uno spazio e nel tempo, e quindi non può essere eterno. Il male non può vincere mai. Il male può danneggiare l'esistenza, sì, può causare dei problemi, le guerre, le cose, ma non vincerà mai, perché comunque la vita e le regole della vita e la voglia di vivere vincono sempre. Io adesso mi ricordo famosa storia della prima guerra mondiale, di tedeschi con britannici che a Natale si scambiavano i regali, perché fino in fondo a un certo punto si sono scoperti che hanno fatto fatica di ammazzarsi tutto l'anno, e allora sono scoperti qualcosa di umano. Questa è la vittoria del bene sul male. Oppure vi racconto una storia bellissima che è caduta in Cecenia, che mi ha raccontato una donna, di una bomba da 500 kg aerea nostra russa, caduta da un aereo su una casa di 5 piani, quindi bomba da 500 kg, per farvi capire quando la bomba funziona così, si smonta l'innesco prima della partenza dell'aereo, quindi si attiva l'innesco. Si aggancia l'innesco con una corda a un apparecchio particolare che è presente sull'aereo. Quando la bomba viene lanciata, questa corda si strappa e l'innesco si attiva. Bomba cade giù, spacca cemento, entra dentro una casa, per dire, e poi l'innesco si attiva e avviene esplosione, quindi non come fanno vedere nel film, che bomba cade, tocca la cosa, esplode. La bomba spesso cade, non lo senti per qualche secondo e poi esplode. In questo è la sua tragica, drammatica forza di distruzione, perché spazza via tutto in tutte le direzioni. Quindi questa bomba da 500 kg che è caduta in questa casa a 5 piani doveva spazzare via la casa, l'intero cortile e altre due case circostanti, perché è un 500 kg di tritolo, tanto per far saltare in aria una grande macchina blindata ci vuole un saponetto da 200 grammi di tritolo. Allora questa bomba cade in questo palazzo e tutte le persone che vivono nel palazzo, come ho finito, siamo morti. Disperatamente cercano di scendere nella cantina, ma comunque si sa già che non sopravvive, perché l'onda d'urto è di un'esplosione di una bomba così schiaccia tutti anche nella cantina, però non avviene esplosione. Passano un po' di minuti, qualche decina di minuti, mandano un ragazzo a controllare, lui arriva, c'è questa bomba è rimasta appesa in mezzo a delle costruzioni di cemento e lui vede che ha l'innesco avvitato e sopra scritto: vi ho aiutato come ho potuto, Alessandro. Cioè c'era una persona che caricava le bombe che praticamente non smontava l'innesco per non ammazzare la gente. Quindi questa è la vittoria del bene sul male, perché c'è stata una persona che ha salvato le vite di tanti civili che non erano terroristi, non erano cattivi, ma purtroppo, secondo il piano militare, finivano nella zona indicata come ostile. Questa gente non è morta per una persona che si chiama Alessandro, che forse era un suo servente, che con la carriola portava queste bombe sull'aereo. Sì, non posso neanche immaginare. Questa è la vittoria del bene.
Era una di quelle anime che non si lasciano contaminare dalla guerra, di cui parlare di luce e che portano luce. A proposito di luce, il romanzo si chiude in levare, i tempi della musica sono in battere, in levare, questo romanzo si chiude in levare e in un modo inaspettato. Voi credereste che dopo aver parlato di droga, di distruzione, di cattiverie, di torture feroci, non si lascia morire uno perché, adesso non dico di più perché ve lo dovete andare a leggere, perché la sua morte sarebbe stata proprio gloriosa. E allora non si può permettere che uno muoia dal guerriero, ma questa è un'altra pagina. Ma vorrei che Nicolai vi dicesse, e adesso andate alla pagina 343, scorrete pure con gli occhi, perché aiuto fogliandovi. È bellissimo, me l'aspettato, tu non te l'aspetti. Ismail è uno dei due ragazzi insieme ad Andrei, che naturalmente continuerà per fortuna a vivere e che trova dove, che cosa?
Io adesso vi spiego perché se parlo con
dei misteri. Guarda che noi non siamo rossi, ma siamo svegli.
Io non dubitavo nella mia capacità di capire me, ma dubitavo nella mia capacità di esprimere.
Racconta esattamente quello.
Questa ultima parte, la cosa che io vi racconto perché l'ho scritto. Io una volta ho conosciuto una persona, era nel 99, era un paracadutista, non sapevo come si chiama, era il capitano dell'esercito russo, e noi siamo arrivati a sostenere la posizione che loro tenevano una notte, una metà di giorno, erano 8 persone. E questa posizione era tutta bucata, non c'era neanche un... era tutta crevata di pallone. Noi quando siamo arrivati dentro non pensavamo che potremmo trovare qualcosa di vivo. Invece abbiamo trovato 8 persone che andavano avanti e indietro, che sparavano, che cambiavano posizione, insomma, facevano il loro duro, il loro militare. Noi abbiamo dato una mano, abbiamo insegnato coordinate, sono arrivati i missili, quindi quando sono arrivati i missili, quindi tutta la zona davanti è stata pulita dai terroristi, questo capitano, che era pieno di energia, che andava avanti e dietro così, si è seduto davanti a me, ha messo così il fucile, ha tirato fuori la sigaretta, l'ha accesa, ha appoggiato la testa così ed è morto. È morto con la sigaretta ancora accesa. Io quando lo guardavo ho capito che lui addosso, perché io pensavo che sono tutti sporchi, lui non era sporco, lui aveva addosso tutto il suo sangue. E lui semplicemente si era stretto il giubbotto antiproiettile talmente forte per fermare il più possibile le emorragie. E poi aveva anche il lacci sulle braccia ovunque. Perché girando in questo palazzo non potevi non essere colpito, perché gli sparavano da tutte le posizioni. E quando è arrivato il nostro medico, io sono rimasto di bocca aperta, il nostro medico ha detto: guarda, io non so come succede, ma questa persona qua ha fatto 2 ore senza sangue nel corpo. Io non so cosa si sono iniettati o no, perché clinicamente questa persona è morta da 2 ore. Io sono, guarda, ho appena visto mettere sigarette in mano, sono 5 minuti. E allora il medico mi ha detto: sarà stato posseduto da qualche potente spirito, no? E allora mi è venuta in mente questa allegoria, volevo ricordare questa persona del mio libro, per cui uno dei, cioè lui è questo personaggio che poi appare alla fine. Io sono molto attaccato all'Arcangelo Michele, soprattutto perché l'Arcangelo Michele, come sapete, è presente sia nella tradizione cattolica, cioè cristiana, sia in quella musulmana, anche grecia. È quindi un arcangelo universale, una figura universale per varie religioni. E siccome mio fratello più piccolo è musulmano, mio fratello Dimitri si è convertito all'Islam 7 anni fa, si è sposato con una ragazza di Dagestan, l'ho fatto per amore, perché quella era un'unica figlia di una famiglia di montagna, sono tutti strani, sono come i nostri sardi, non si fanno corrompere da nessuno. E allora lui, quando l'ho visto sposarlo, ha detto: no, cioè, questa è l'unica figlia, lei non può convertirsi in cristianesimo, quindi se tu che devi diventare islamico, ho detto: no, non c'è problema. E questo quindi c'è un fratello musulmano. E quindi io sono molto legato a questa figura, a questo arcangelo. Io volevo ricordare questa persona, questo tipo di sacrificio, e dare una nota di misticismo e di speranza alla fine, perché secondo me, io credo negli angeli, secondo me sono comunque tra noi e a volte sono dentro di noi, e ci aiutano, ci guidano in qualche modo, magari a volte ci prendono in giro, ma il mio libro io ho finito proprio con...
I ragazzi strapparono la carta che volò via tra gli alberi. L'icona rappresentava un guerriero alato, con un'antica armatura e tra le mani uno scudo crociato e una spada. Sotto la figura era dipinta una pergamena retta da 2 angioletti con una scritta: l'Arcangelo Michele, comandante dell'esercito celeste. Il guerriero pallido, che non sorride mai, sussurrò Ismail, perché così, con quell'epiteto, fin da bambino gli era stato insegnato a chiamare quell'arcangelo. Tutti e 4, senza parlare, pensarono a un altro volto, a un altro pallore, a un altro guerriero, forse quello di cui stavi parlando tu. Quello che giaceva tra l'erba a pochi metri da loro. Ismail fissò il Corano, che custodiva fra i tanti un versetto che gli era caro, un versetto che suo padre, sì, suo padre, perché questo era per lui e sempre sarebbe stato l'uomo che l'aveva allevato, gli ripeteva sempre, e le sue labbra, perché le sue labbra presero a scandire con chiarezza: ci sono angeli davanti e dietro ogni uomo e vegliano su di lui per ordine di Allah, o di Dio o di chi per lui non ha importanza, naturalmente. non è che tu stai raccontando una storia strana, sono in molti anche nella nostra cultura credere negli angeli. Tu hai ragione, per... io vi hanno detto che ho un angelo che è molto distratto e pasticcione, non c'è quello che vero, non è il suo, naturalmente. Allora, giochi naturalmente a parte, c'è un livello di scrittura sul quale vorrei che ci soffermassimo un attimo. C'è una pagina, adesso non ricordo, pagina 43, nella fotocopia ve l'ho messo, e poi io non ho potuto fare a meno di soffermarmi, ed è riguardo il racconto, e il racconto degli anziani, che parlano con la bocca e parlano con le mani disegnano immagini, figure e quant'altro. Questo tipo di narrazione di nuovo rimanda alla fiaba, sono i nonni che raccontano, no? Di norma le fiabe. Come mai queste pagine sono le donne mia, guardi, no? E che queste sono un po' sgangherate, le donne a te partendo, poi faccio sintesi, però sempre quello che quello che, scusate, adesso ho perso un attimo il filo, ma stavo, dicevo, in genere sono i nonni che raccontano le storie, e questo rimane ancora una volta a questa presenza imponente della fiaba russa e dell'epos, appunto, nella tua cultura, nella tua forma mentis e nella tua scrittura. Vorrei che tu, insomma, ci dicessi qualche cosa in più, proprio da russo, da persona che parla dal di dentro, di quella che tu credi essere la forza della fiaba. Perché è così importante anche nella formazione degli individui?
Da noi mi conosce proprio un modo di dire, quando si parla di fiabe, che la buona fiaba deve fare tre cose. Una persona che ascolta la fiaba deve poi godere di questi tre cose, che sono il pensiero, deve far venire qualche pensiero, ti deve divertire e ti deve far vergognare. Perché se una fiaba non ti fa sentire vergogna, vuol dire che tu non hai mai... non sei mai stato vero con te stesso. Perché nella fiaba ci sono sempre dei personaggi che un po' rispecchiano le nostre parti negative, diciamo. Quindi la nostra fiaba russa, come tante altre fiabe, sono dei racconti divertenti, fatti come se fosse per bambini, ma comunque sono per tutti, perché noi oggi pensiamo dei bambini, ma una volta l'adolescenza non esisteva, e quindi le fiabe le raccontavano tra i grandi anche. Ed era un modo per nascondere una saggezza popolare e liberarla da tutte le incontaminazioni momentanee, cioè dalla politica, dal potere, dalla religione, da tutte le cose che possono contaminare una storia. E quindi fiaba rimaneva una storia perfetta che racconta la vita di qualcuno, un personaggio. Poi in Russia noi abbiamo questa terra enorme, e quindi le nostre fiabe sono sempre legate a qualche viaggio che il nostro protagonista deve fare. Non c'è una fiaba dove uno sta seduto da mattina alla sera in un posto, deve sempre andare da qualche parte, cercare qualcosa, trovare qualcosa di difficile da scoprire. Poi fiabe siberiane specialmente, poi fiabe siberiane sono anche cattive, sono anche delle fiabe che finiscono male, dove a volte non c'è una fine felice. La mia fiaba più bella, che mi piace di più, che ho scritto per Rolling Stone, adesso andrà anche nel mio nuovo libro di fiabe, una breve lo raccontava sempre mio nonno, lo chiedevo più volte. Questa fiaba di due amici, Filat e Vignat, che sono andati insieme a fare un ennesimo viaggio per trovare la saggezza, solo che c'era una ragazza che è rimasta nel villaggio ad aspettare il suo fidanzato, che era uno dei due. Niente, loro sono stati in diversi angoli della terra, uno tornato prima, l'altro non tornava, e questo fidanzato, e lei niente, ha detto, vabbè, io intanto mi sposo questo qua, perché l'altro forse è morto. E lui, questo amico, ha detto, vabbè, mio amico è mancato, pazienza, io sposo la sua fidanzata. E niente, l'ha sposata. E poi dopo invece, l'amico morto lo chiama nel sogno dalla tomba e gli dice, guarda, sono contento che tu e la mia fidanzata vi sposate adesso, scendi qua un attimo dalla tomba quando inviamo una volta per la vostra salute, per la nostra amicizia. E quell'altro scende dalla tomba e va bene. Lui lo sta per salutare, questo amico vivo sta salutando l'amico morto, vabbè, io me ne vado perché devo ancora dirlo. No, dai, l'ultima volta che ci vediamo, vediamo ancora un'altra volta. E allora vediamo un'altra volta, e come si finisce sempre, come lui si finisce a bottiglia, tutti e due ubriachi. Poi del mattino lui si sveglia e si accorge di essere in un paese sconosciuto, e lui va in giro, non riesce a riconoscere niente. E scopre che sono passati tanti anni, sono passati centinaia di anni, e lui capisce che il suo amico lo ha punito in questo modo, perché lui ha mancato il rispetto dell'amico morto, perché nonostante il fatto che, insomma, sì, c'erano tutte possibilità di sposare questa ragazza, ma a livello proprio umano, lui ha mancato il rispetto al morto, e morto in questo modo lo ha punito. E questa persona.
E questa è la fine della fiaba.
Questa è la fine della fiaba. Lui rimane solo, non conosce nessuno, è disperato, va nella taiga, e ancora oggi nella taiga si sentono urla di lui disperato perché non riesce a riconoscere nessuno e cammina avanti e indietro ed è completamente solo. E invece dalla tomba, dove loro bevevano, sgorge come si chiama?
Una fontana d'acqua
miracolosa, che quando una persona la beve, il suo tempo si ferma per un giorno. Quindi ti ferma.
La storia è bellissima, ma lascia senza respiro. Tra l'altro, sappiamo, se non l'avete ancora letto questo libro, che sto per dirvi, andatevelo a leggere, il più grande studioso al mondo di fiabe è proprio un russo, Vladimir Prop, che ha scritto La morfologia della fiaba, uscito proprio per lo stesso editore di Lili Impressionabili, adesso decenni fa. Sono tutte storie del giorno di viaggio, anche qui in qualche modo c'è il viaggio, in cui c'è il protagonista, c'è il donatore, l'aiutante, l'antagonista. In questa prima realtà, quello che è l'amico, in qualche modo l'aiutante, diventa antagonista e il punitore, quindi c'è una metamorfosi del ruolo. Prova a finire male, a me non piace male. Fa parte della vita, naturalmente. Prima di lasciarci, poi lascio il tempo anche a voi di fare qualche domanda a Nicolai, se la pazienza resta ancora un po' con noi. Allora, ci vuoi preannunciare qualcosa del tuo nuovo libro che uscirà il 28 di giugno di Precetto Tutti per settembre? Il pubblico spero che sia ancora più ampio di questo pomeriggio, anche se già nutrito. In settembre presenteremo a Milano in pompa magna questo libro, dico in settembre perché il 28 di giugno è una data terribile, cioè luglio e agosto la gente se ne va, non vorrei che naturalmente andasse, non dico di detto, ma ci fosse meno gente di quello che dovrebbe. Allora, questo romanzo che stai per scrivere, no, che stai per pubblicare, scusa, che hai finito adesso di scrivere, è un romanzo di...
un romanzo
sottile.
Non facile. È un romanzo, una storia di una persona che per tutta la vita non ha fatto nient'altro che distruggere soprattutto le vite degli altri, perché è un assassino, ma anche le cose che fanno parte della sua vita. E quindi lui arriva all'età di 45 anni per scoprire che uccidere fa male, che non può vivere con questa angoscia, con questo dolore e altre cose che fanno parte di questo triste bagaglio, e la sua stessa natura si rivolge contro di lui. E lui finisce a Milano. Ecco, questo è un primo romanzo ambientato in Italia e ho deciso di ambientarlo a Milano.
Finisce, che cosa vuol dire?
Finisce lui, arriva a Milano, sì, qua si svolge la storia, tutta la storia si svolge a Milano.
Ed è una storia di spionaggio d'amore e di molto altro. Ancora, ma naturalmente vedete ancora in stia parlando, quindi non insisto, anche perché non vogliamo bruciare la sorpresa. Però è storia che mi pare di aver capito, per quello che ho capito, ormai è già piuttosto lontana dall'educazione esperiana, no? Ti stai spostando.
Ma questo è un classico romanzo. Ho affrontato un tema, mi interessava raccontare quello che succede con le persone che uccidono, quindi non quello che ci fanno vedere in TV, nei film. Adesso ammazzare la gente è stato un genere. Io se guardo TV sembra che
tutti ammazzamento.
Ammazzare la gente è come andare al supermercato. Poi di solito lo fa chi non ha mai veramente visto un cadavere. Persone che fanno film, queste scenate, sangue, sono la gente che con la vera morte non sono stati vicini, secondo me, perché la morte ha qualcosa di terribile e qualcosa di sacro dentro, e una volta l'hai vista per bene, se l'hai capita non ti viene voglia più di giocare, soprattutto con sua immagine, perché una persona intelligente nella morte vede se stesso, quindi è molto triste poi giocare con il cadavere.
Ma sai, credo che tu stia facendo riferimento a tutti questi serial televisivi
e anche sia
per televisione che al cinema, in cui ti fanno vedere una realtà assolutamente fasulla, in virtù della quale l'assassinio crea caos, ma naturalmente c'è sempre il risolutore della faccenda, il cattivo tendenzialmente viene punito, e c'è sempre qualcun altro al di fuori da te che riesce a ricostruire un universo ordinato. Quello che non ti insegnano è che l'ordine deve partire da te. E quindi è un messaggio... È un messaggio fasullo.
Sì, la cosa più drammatica, io credo, quando la morte viene paragonata al divertimento. Quindi, secondo me è un tantino esagerato, soprattutto per chi cresce, per chi si forma in un simile ambiente. Per cui nel mio libro io parlo proprio di cosa succede per davvero, cosa sente la persona dentro, perché non è che l'ha ucciso e poi ne va a mangiare un panino, ma questa cosa ritorna, e poi può ritornare fra 20 anni, fanno così, e tu ricordi il volto e dici, cavolo, adesso poi amore, non lo ricordo, non l'ho ammazzato in quel giorno lì, così cosa, e ti viene male, ti viene l'angoscia. Quindi questa situazione va raccontata, io la racconto anche in maniera un po' così, a mio modo.
Sì, il problema è che di nuovo passano messaggi fasulli, pazzeschi, per cui tanti ragazzi e ragazzini vanno in guerra, vanno in luoghi di Daesh, vanno dove l'Isis è presente, o anche in altri luoghi, non è soltanto quello, il luogo della guerra e dell'orrore, pensando che sia un gioco, un videogame, ma non è un videogame, hai perfettamente ragione. Comunque il dato consolatorio di tutta la tua narrazione è che se tu fai del male, dal male vieni distrutto. Questo è un riporto a una giustizia che non so se sempre sia vera, forse no. Però se fosse vera, beh, sarebbe in qualche modo, in qualche forma consolatoria.
Sì, perché alla fine moriamo tutti, perché l'altro
ci siamo condannati a morte, su questo fare tempo.
In un modo o nell'altro ci troveremo tutti là. Poi, sai, gli uomini, noi siamo molto arroganti, noi siamo presunzosi perché pensiamo di misurare ogni evento, ogni cosa che c'è nella vita con la durata e con la comprensione nostra della lunghezza della nostra vita. E quindi tutti i processi universali vogliamo in qualche modo anche misurare con quello che è il nostro metro, quando non è detto che quello è giusto, perché a pagarlo mi vedo più di una qualsiasi albero,
anche le tartarughe,
assolutamente. Noi abbiamo dei limiti, no? Cioè, gli uomini siamo limitati nella visione dei processi universali, per cui anche lì definire normale, definire il bene, definire il male, è molto difficile.
Certo, quindi basta illudersi di avere una qualunque forma di potere, volare in alto e leggeri e, non so, morire volando, forse sarebbe la cosa migliore che ci potrebbe.
Ma io credo, guarda, io vorrei credere che noi in realtà non moriamo in modo completo. Io credo che noi diventiamo semplicemente
qualcosa d'altro.
Torniamo verso quel enorme campo energetico dal quale si è dissolta la nostra momentanea unità ad energia che siamo adesso, e poi portiamo là le nostre esperienze, magari con queste esperienze danno a questo grande campo una maggiore energia. Io credo in queste cose, sono matto, non so perché.
No, non sei più tu, non sono più io, non sei tu.
Sì, siamo tutta una cosa
magari molto migliore. Allora, io farei un grande applauso a Livigno. Per la meravigliosa qualità della sua narrazione, ma chiedo al pubblico, se vuoi ancora qualche minuto di partenza, se ci sono delle domande. Sì. Due.
Un po' ghiaccio, sì. Quando ci siamo visti, siamo incontrati di prima, ti ho detto appunto che mi è capitato.
Nicola, potresti alzarti perché non sento
sì,
un po' più.
Diciamo, prima ho avuto il modo di scambiare.
No, ma la voce potente.
Sì, la voce potente di scambiare due parole con Lilin, e gli ho detto, come appunto classe, io sono collega di Giuliani, insegno storia del pensiero politico. Parlando dell'anarchismo russo, sono partito da Tolstoi, Kropotkin, e poi sono venuto a parlare di educazione siberiana. Poi io automaticamente, così come flusso continuo, vedo che appunto l'epigrafe è Tolstoi. Ma ti volevo chiedere, ma Costantin si chiama Kropotkin in onore all'altro Kropotkin o no? C'è un richiamo o no?
No,
è un caso.
Guarda, sarebbe...
No, siccome Kropotkin è andato in Siberia, è saltato l'esperienza, l'autorizzazione siberiana, allora mi si è accesa questa lampadina.
Non volevo stuzzicare i classici grandi mostri della letteratura, no, non è così. È un nome che mi piace molto.
Ah, poi non è un nome così comune.
Costantin?
No, Kropotkin.
Ah, Kropotkin, sì.
No, pensavo che avessi scelto proprio in onore al grande anarchico. No?
È un cognome. Nella mia scuola erano tre. Due erano fratelli con capelli rossi, erano due anarchici, due bastardi. Una volta hanno bruciato una macchina di polizia proprio nel partito. E un altro era invece uno che adesso è diventato l'insegnante di musica, quindi una persona che era molto frequente.
È un caso. Tra
poco. No.
Non volevo
toccare
sì, se posso ti faccio una domanda anch'io. Pensavo a quello che dicevi poco prima di chiudere rispetto al modo banale in cui viene raccontata spesso in televisione, al cinema, la morte, no? Ecco, questo mi faceva pensare al fatto che noi oggi abbiamo la fortuna di poter leggere in italiano scrittori russi della tua generazione, come sei tu ovviamente, come Vilepin, che siete in grado di raccontare la guerra, ovviamente, questo è un fattore generazionale, non potete farne a meno perché ci siete passati, la guerra in Cecenia, la morte, perché l'avete vista in faccia più e più volte. Questo mi faceva pensare che riuscite a raccontarlo in un modo così vero, io credo probabilmente perché appunto, come dire, questa forza viene fuori da un vissuto autobiografico che vi consente appunto di riuscire a raccontarla in modo così profondo, pervasivo, senza cadere nella banalità. E mi chiedevo, rispetto anche a quello che dicevi inizialmente, se pensi che mai la tua generazione di russa, di scrittori, potrà veramente riuscire a scrivere in modo del tutto non autobiografico. E questo è un primo pezzo di domande. E poi finisco molto velocemente, la seconda è, riguarda il fatto che ho trovato sia in quello che hai scritto tu, nel modo in cui tu racconti la guerra, e anche in come l'ha raccontata Prilepin, che quello che tu dicevi della resistenza al male venga fuori in modo veramente molto forte anche nel modo in cui quella raccontate, perché si vede che non c'è mai un rassegnarsi a questa banalità del male, questa profondità del male. Ecco, alla fine c'è sempre qualcosa di profondamente umano che resiste e vi porta fuori da questa situazione.
Sì, grazie per le domande. Io credo che la generazione dei nostri russi che scrivono, ma sono tanti, siamo diversi.
Fine leggiamo pochi.
Poi siamo anche strani perché io sono più italiano che russo, perché io scrivo in italiano, pubblico in italiano, e in Russia non è stato pubblicato neanche uno dei miei libri. Il primo, Depressione Siberiana, l'hanno comprato, però secondo me hanno chiesto di riscriverlo perché loro non vogliono tradurlo, perché per loro è più prestigioso, lo scrivo direttamente in russo, allora siamo fermati ancora nella fase di trattativa, ancora una decina d'anni sarà. Quello che riguarda il male, la guerra, come va descritta, io credo che l'esperienza personale vissuta, abbiamo tutte diverse. Io con Prilepin sinceramente ho diversi punti di vista, in parte abbiamo fatto militare nei diversi reparti, perché lui era qui vicino alla polizia militare, io facevo parte di servizi di forza speciale di intelligence militare, sono tutti due campi diversi, che si odiano anche tra loro. E quindi siamo stati come due persone che le portano in una stanza, mettono in due posti diversi e hanno prospettive diverse. Nonostante che stanno nella stessa stanza, se li chiedi ti raccontano le cose diverse. Quindi anche noi raccontiamo le cose diverse. Credo in questo è la nostra è la parte positiva del nostro scrivere. Poi ci sono tanti altri, sono anche quelli, adesso ci sono anche alcuni scrittori che sono stati da parte dei terroristi, poi sono consegnati alla legge, hanno aderito alla seconda campagna, hanno partecipato per la riconquista della Cecenia da parte dei russi, quindi sono stati graziati dal presidente, dopo hanno scritto il libro della loro esperienza, e lì è molto interessante perché ti raccontano come loro sono andati in guerra, perché un ragazzo di 14 anni sceglie un Kalashnikov anziché un pallone oppure non so, un attrezzo agricolo. È molto interessante. E il male, io credo che alla fine ognuno di noi, quando annega, per istinto cerca l'aria, e per istinto stiamo cercando di salire a galla e respirare. E la stessa cosa succede in guerra, non perché sei bravo, perché lo hai deciso, perché vuoi essere più forte degli altri, perché tu lo senti fisicamente che se tu questo non lo fai tu muori, e tu senti che piano piano una piccola parte di te sta morendo ogni giorno in questa enorme enorme disgrazia, non chiamavo grazie.
Mi sembra che la Russia debba avere un compito speciale nel mondo. Qualcuno dice che appunto dalla Russia, la Russia salverà il mondo. Dostoevskij diceva la bellezza salverà il mondo. Mi sembra quasi che sia veramente abbia un destino così contrastato, ma così forte, e riesca sempre di meglio.
Ma abbiamo 11 fusi orari e siamo la sesta parte del mondo. Per forza abbiamo un ruolo nel mondo. Sì, sì, è un paese enorme. Poi la Russia è un paese bello perché è diverso. C'è tutto. E quindi si può incontrare di tutto. È un paese di contrasti. Forti contrasti. A volte contrasti che ti fanno male. Altre volte ti rapiscono. Io credo che la Russia è la bellezza, comunque, come altri paesi, però la Russia è un bellissimo paese. Non so se sarà
il titolo, Il serpente di Dio?
Il serpente di Dio è stato un titolo che poi sì, mi hanno detto anche. C'è un editore toscano che ha detto no, questa è una bestemmia toscana. No, non è stato pensato come una bestemmia toscana.
Ma non ti puoi pensare, il fatto che la contattivaccia di bestemmia toscana.
Questo è il serpente di Dio, è quel male necessario, è quel male necessario che viene mandato dal Signore per poter essere presente al mondo, perché serpente è un male, il simbolo del male, però lui arriva, mandato da Dio, arriva per salvare gli altri, come nella leggenda. Quindi anche questo serpente è una persona, cioè un'entità.
Quindi donne? E le donne?
Le donne nel libro?
Non ci sono. Il messaggio che è arrivato da te è che questo Dio che prima usa il serpente, come racconta la Bibbia, per tentare l'uomo e portare il male di fatto nel mondo, no? Poi lo manda per salvarlo, sicuro?
Cosa? Sì,
non lo so, io da agnostica faccio una terribile fatica a pensare a un Dio che decide, ma c'è una tale sproporzione tra noi e Dio.
E magari è stanco di fare Dio,
ecco. Allora, se arriviamo a diveniamo a più di così, li posso prendere in considerazione, finché c'è questa sproporzione pazzesca. Avete l'idea che ci sia qualcuno che è onnipotente, io non posso fare niente? Beh, non piace, perdonate, non piace, ma non per arroganza, ma perché mai deve ipotizzare un Dio onnipotente, così come racconta la...
Perché è comodo.
No, perché è un grande strumento di potere, no? Guarda, fai il bravo ragazzo, fai quello che ti dico, recita le preghiere tutte le sere, vai a messa la domenica, fai esattamente quello che ti dico, se no vai all'inferno. Perché Dio vuole? Questo a me procura l'orticaria.
C'è un Dio laico?
Certo.
Il comunismo si è sostituito al...
No, ma a parte tutto, il vero Dio siamo noi. L'amorevolezza credo che sia la regola che debba governare le nostre azioni, e la religione è quella del rapporto tra gli uomini. Io molto più là non vedo. Poi portiamo tutta l'energia universale, va benissimo tutto quello che vuoi, ma non datemi un Dio che mi dà gli ordini perché non lo sopporto. Cioè, non lo sopporto. Io figuro, tu hai una linea ebraica, io non ce l'ho evidentemente, no. Giochiamo, ma giocando diciamo delle cose serie.
Sai quella barzelletta, la vecchia barzelletta ebraica, mi raccontavo, io conosco tantissime barzellette ebraiche perché sono stato allevato a metà in questo quartiere dove abitava mia bisnonna ebrea, dove c'erano tutti ebrei, erano tutti delinquenti anche loro. Allora c'è questa barzelletta, un gruppo di turisti stanno passeggiando nel paradiso e la guida li mostra varie parti importanti del paradiso. Dice: guardate, questa è l'argilla della quale il Signore creò Adamo, e tutti fotografare, rubare pezzi di argilla. Allora poi vanno, ecco, questo è l'albero dove il serpente ha corrotto Eva, e tutti a strappare i foglietti, farsi le foto. Poi arriva, passa con un cespuglio dove i due si sono nascosti, poi si sono scoperti nudi, e poi niente, sta passando e vedono tutti a sinistra c'è una piccola casetta e c'è una vecchia signora che fa i ferri con la faccia scontenta, e lui non dice niente, passa. E loro: no, aspetta, conosci questo? No, aspetta, guida, ma vogliamo sapere che cosa. No, non vi preoccupate, che sono interessante, andiamo avanti. Ma no, ma qua nel paradiso una cosa così. Ma sì, questa è Vergine Maria. Come? Lei è la madre di Gesù? Sì, lei è la Vergine Maria. Ma possiamo dirle qualcosa? Certo, però fate attenzione, perché lei è ebrea. Questi arrivano a quattro zampe, signora nostra, figlio di tuo figlio, tu lo sai che per noi sei lei, sì, lo so, che voi mi avete trasformato in un idolo, Gesù qua, Gesù là, ma dovete sapere una cosa, quando ero incinta volevo una bambina.
L'appuntamento con lui è la settembre, va bene? Non lo so, vi avvisiamo.